redigio.it e la storia continua. La Roma dei Papi alla fine del Medioevo. Il Rodo Kanaki, che è un ricercatore infaticabile, facendo seguito a un volume su Colla di Rienzo, ha scritto una storia di Roma dal 1354 al 1471, in cui egli si studia di far rivivere la Roma dei Papi alla fine del Medioevo. L'argomento è interessante è più che altro appassionante, è trattato dall'autore, ma non sotto l'aspetto storico-religioso né storico-politico, ma piuttosto in relazione alle tendenze particolari della popolazione di Roma, che sembrava piena di aspirazioni contraddittorie, sempre in rivolta contro i papi, pur reclamandone la presenza in città, e facendo loro la vita difficile e persino piena di pericoli, e non perdonando a coloro che cercavano la sicurezza altrove, per esempio ad Avignone. In sostanza, è la folla che si muove nel libro del Rodo Kanaki. Una folla difficile a maneggiare e a soddisfare, che è tutta presa come da un accesso di megalomania infantile. Il popolo di Roma, pieno della tradizione del dominio universale, andava accarezzando, in specie dopo la calda utopia di Colla di Rienzo, il sogno orgoglioso di ridiventare il padrone del mondo, e non considerando affatto le bassezze in cui era caduto, nella sua debolezza che gli rendeva impossibile di trionfare anche su città modestissime come Tivoli. Dei pellegrinaggi e le pestilenze. E intanto la vita gramma di quel popolo inerte e ignorante, il quale conosceva l'entusiasmo a scatti, per riavvolgersi quindi nei cenci della sua miseria dorata, e si svolgeva fra carestie e pestilenze, dovute soprattutto all'inesperienza di chi la governava. Per il giubileo del 1450, sotto il Papa Nicolò V, l'affluenza dei pellegrini, giunti da tutta Europa, sorpassa ogni previsione. Roma è come sommersa da quella folla viva, multicolore, che si accacca nelle basiliche, che sfila in lunghe teorie salmodianti per le strade, sotto gli occhi dei romani, ormai abituati a quegli spettacoli. E la notte bivacca nelle piazze, invade i monumenti, si corica nelle vigne, attendendo il nuovo sole per ricominciare la sua manifestazione di fede ardente. Sul ponte Sant'Angelo è necessario assicurare la circolazione a colpi di bastone. Intanto scoppia la pestilenza. I grandi calori di un'estate eccezionale sembra che l'abbiano dato l'incentivo. Tutti fungono di fronte a flagello e il pontefice è il primo a dare l'esempio. E la città, poco prima brulicante di vita, rimane deserta. Le tombe degli apostoli sono abbandonate. Un'ondata di freddo realismo succede a quell'idealismo esaltato, la credenza in un Dio giudice che colpisce senza riguardo chi è in peccato. Tormenta quelle anime invocanti il perdono delle loro colpe e che fuggono il pericolo, e la città santa come una Genna. Al sopraggiungere dell'inverno la peste scompare e allora ritornano i pellegrini, prima a frotte, come per spiare, poi in turbe, come intere popolazioni migranti che ricominciano la loro periodica invasione e che arrivano alla città santa, ritornate in stato di grazia. Un panico sul ponte di Sant'Angelo, provocata da una mula che si impenna, costa la vita a più di 200 persone, schiacciate e annegate mentre cercavano uno scampo. E quel panico, dovuto più che altro a un senso di terrore, era l'espressione di uno stato d'animo comune a coloro che vi si recavano a Roma per ottenere grazie e per propiziarsi il dio Vindice. E in tutto questo c'è il residuo delle credenze pagane. La visione di Giove, armato del fulmine, si amalgama con la concezione del Dio cristiano, che abbatte il peccatore d'un colpo e lo precipita nell'inferno. E così compare l'umanesimo. Frattanto, in mezzo a queste piccole miserie e a queste meschinità intellettuali, sbocciava l'umanesimo. Già Niccolò V, attraverso le sue angustie del suo laborioso governo, aveva trovato il modo di studiare un piano regolatore di Roma per liberarla dalle viuzze sudice e senza sole e per ridare alla città lo splendore della Roma pagana. Il ricordo di Augusto, che aveva trovato Roma di mattoni e la voleva lasciare di marmo, aveva assillato il pontefice che, nel ricordo, rinnovato dal pagano splendore e dalle memorie monumentali, avevo visto l'impresa, nell'impresa l'orma del genio italiano, onde, aiutato da Leon Battista Alberti, aveva studiato il modo di abbellire e rinnovare almeno la città leonina. Ma il pontefice, che incarnò pure nell'alta autorità che lo distingueva, tutto il fiorire della nuova civiltà, fu Pio II. Il conclave che condusse Enea Silvio Piccolomini alla tiara era di per sé l'espressione di un'epoca. Si temeva che un papa francese coltivasse l'idea, appoggiata dal re di quella nazione, di tornare ad Avignone. E in sostanza il timore era giustificato, tanto che il conclave fu estremamente laborioso. I cardinali scrutatori non contarono che 8 voti per il cardinale Piccolomini, se non fosse che il cardinale d'Estaing-Tinville, il candidato francese, avendo avuto la malaugurata idea di reclamare e avendo ottenuto una nuova verifica, trovò che al cardinale Piccolomini, invece di 8, erano stati attribuiti 9 voti. Siccome erano però presenti 19 cardinali, quel numero non costituiva la maggioranza. Fu il cardinale Rodrigo Borgia, che poi fu il futuro Alessandro VI, che diede senz'altro il segnale all'accessione e così l'elezione fu assicurata. Il nuovo papa prese il nome di Pio II, in memoria del Pius Aeneitus dell'Eneide, preziosità letteraria in cui si riconosce un devoto di Virgilio. Egli era uno scrittore infarcito di tutte le teorie umanistiche e aveva iniziato la sua carriera letteraria con opere poco conosciute. Un romanzo, Eurialo, ricordante la maniera del Boccaccio, in Pamphlet, contro le donne e specialmente contro le donne galanti. Il Remedium Amoris, una commedia poco castigata che aveva per titolo L'Ermenegildo, un'altra opera satirica, il libro delle cattive femmine, e una quantità di elegie che imitano la carriera di Catullo. Si attribuiscono al nuovo pontefice più di 3.000 versi, e non era un piccolo peccato, tanto che anche i soggetti in cui si ispiravano, per colui che doveva per tutta umiltà impugnare il timone della navicella della Chiesa. Pochi uomini avevano corso il mondo e avevano affrontato avventure come Pio II. Egli aveva viaggiato in Germania e in Inghilterra, in Svezia. Una tempesta una volta lo aveva gettato sulle coste della Norvegia, dove egli aveva dovuto fare un lungo tragitto a piedi nudi sulla terra ghiacciata per raggiungere un luogo di rifugio. Egli era poi riuscito, con le sue buone grazie e e con il suo talento poetico e con raro dono di seduzione di acquistarsi il favore dell'imperatore Federico III, mentre, allo stesso tempo, riusciva ad accattivarsi la simpatia del Papa Eugenio IV, di cui diveniva segretario, mentre copriva in realtà la stessa carica presso l'antipapa e l'imperatore. Oggi noi definiremo un carattere simile col nome di arrivista. Nel 400 tipi simili si chiamavano solo umanisti. Però, dal gusto dei viaggi, Pio II aveva, come tutti i buoni imitatori del classicismo, mantenuto il gusto della natura. Egli amava le foreste, le colazioni campestri, gli affari trattati all'aria aperta e riceveva passeggiando come un antico peripatetico gli ambasciatori e i sollecitatori. D'altronde, poco, una volta che egli ottenne l'altissima carica, poteva essergli rimproverato. L'astuto e raffinato uomo comprese d'un tratto la delicatezza della sua nuova situazione. Ne volle, per non perdere prestigio inerente al pontificato, derogare, almeno troppo palesemente, ai doveri di un buon pastore di anime, che egli vedeva giornalmente prostrarsi ai suoi piedi, ancora vestite del vecchio saio e armate di bordone. Infatti, egli canonizza Santa Caterina da Siena, combatte la corruzione del clero e muore sul punto di partire per la crociata. Ma il cattivo esempio veniva invece dal Sacro Collegio, e qui si parla di scandali, che il Papa lasciava fare, anche perché, da buon umanista, non poteva impedire una certa differenza di valutazione morale fra alto e basso, clero e aristocrazia e plebe. Parecchi scandali scoppiarono durante il pontificato di Pio II, provocati dalla cupidigia dei cardinali, ma uno soprattutto rimase celebre come segno dei tempi. Il conte di Armagnac aveva domandato al vescovo d'Alet la dispensa per sposare la propria sorella. Il vescovo consentì, previa una somma di 24.000 ducati, e si indirizzò al cardinale Borgia e al segretario apostolico per ottenere il breve pontificio, offrendo una parte della somma versata. Costoro fecero credere a Callisto III, predecessore di Pio II, che si trattava di una dispensa per un matrimonio di quarto grado. Poi, all'atto, cambiarono la parola quarto nella parola primo. Ma volle il caso che il Papa venisse a morte proprio sul punto che doveva porre la sua firma, e così l'affare si trascinò per le lunghe. Il conte d'Armagnac reclamò. Gli furono domandati ancora 4.000 ducati. Indignato per questo, il bravo e buon conte venne a fare una scena al nuovo Papa e a reclamare i suoi diritti con una buona fede tale che è di per sé stessa l'espressione più palese della morale più che elastica degli uomini blasonati e di cultura di quel tempo. Pio II ebbe però troppa paura del pubblico scandalo e, scoperto l'intrigo, fece rinchiudere nel convento di Monte Oliveto il vescovo simoniaco e sospese per un certo tempo il segretario apostolico. In quanto al cardinale Borgia la cosa fu messa a tacere e quel peccatuccio aggiunto a qualche altro non gli impedì in seguito di diventare poi papa. Ma di simili aneddoti il volume del Rodo Canachi è pieno, e l'autore coglie la vita sul fatto e la racconta. Ma quel che rimane, sempre materia viva, è il popolo di Roma, con le sue passioni violente, ma per fortuna effimere, sensibile all'eloquenza e più ancora alla chiacchiera, miserabile, ma non rassegnato, come un popolo schiavo. Esso sa portare i suoi cenci come una toga. Quel popolo che ci viene presentato con profonda intuizione storica e artistica ha, secondo gli autori, come le grandi famiglie decadute, il suggello di una buona razza.